vabbè, io e Stefano continuiamo a fare la trasmissione qui a microfoni spenti, a dibattere su tanti temi, sugli allenatori, chi va là,
ma sicuro il tema delle panchine calde sarà, no?
Vabbè, tutta ci accompagnerà per molto tempo, anche perché insomma adesso attendiamo, questa calde. È una settimana importantissima
per
me,
allora possiamo dire Milan, Juve, Fiorentina, Napoli, Lazio no, Roma no,
Bologna pure, perché chi Bologna, se va via Motta Bologna, qualcuno dice andrà, se va in Champions,
Atalanta,
poi
Atalanta no, quindi Milan, Juve, Fiorentina e Napoli cambieranno secondo me.
Sai chi ci dice tutto adesso? Intanto diamo di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Massimo, ciao, ben
Massimo.
Ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Sai chi ci svela un po' di segreti?
Chi dimmi?
Paolo Paganini. Ciao Paolo!
Grande Paolo,
sei a... Ciao ragazzi.
Paolo,
grande Paolo,
un po' di cose ce le vuoi svelare tu, sì o no?
Calcio totale, le tue anticipazioni, lui non vuole spoilerare la sua trasmissione.
Ma come no, no, dopo facciamo anche, ricordiamo anche la tua trasmissione, Paolo. Paolo, qui ci stiamo allora, un po' arrovellando noi, da un po' di, ma chi va lì, chi... per esempio il Milan, se va via Pioli e c'è questo corteggiamento anche del Napoli per Conte, ma adesso è uscito fuori pure Gasperini, in chiave Napoli.
Allora, intanto fammi fare una carambata che devo salutare un amico, nonché opinionista come Massimo Orlando, di grande livello.
Grande Paolino!
che dobbiamo sempre vedere, una vita che non ci vediamo.
Poi
ci vediamo.
È vero, però ho sempre tue notizie, dunque è tutto sotto controllo.
Lo so. Allora, intanto ti posso dire che io, siamo reduci adesso, calcio totale questa sera, andrà in onda sempre alle 23, ma con il premio Bearzot che è finito poco fa.
Sì.
E praticamente ora Marotta ha ufficializzato il fatto che Inzaghi resterà a lungo sulla panchina dell'Inter, ufficializzando anche il rinnovo di Lautaro. Quindi sono già due notizie, credo, importanti.
Beh, molto importanti.
Poi tu mi dicevi del Milan. Ma il Milan per tanto tempo è stato associato a Conte perché c'era stato un incontro Ibrahimovic-Conte, diciamo a Natale più o meno. Adesso Conte è più spostato verso Napoli e sul Milan diciamo che un po' sfogliano la margherita, perché gli americani vorrebbero un tipo di allenatore che esprime un gioco più brillante, vedi De Zerbi, faccio per dire, oppure Lopetegui, l'ex... Cioè, adesso c'è una girandola importante. È chiaro anche che lì chi ha in mano tutto è Ibrahimovic, che aveva scelto Conte. Al momento la situazione è in qualche modo in stand by, anche perché è chiaro che se Pioli dovesse mai arrivare in fondo per l'Europa League potrebbe cambiare anche il suo destino, altrimenti si fanno altri ragionamenti.
No, ma infatti e poi è uscito fuori anche il nome di Gasperini in chiave Napoli. Non so, Paolo, se ci sono delle indicazioni o meno in questo senso.
Ma sai, tu sai com'è De Laurentiis. De Laurentiis chiama Gasperini, chiama italiano, prova a parlare con Conte, cioè ha tante situazioni comunque sul tavolo. È anche vero che Gasperini è molto blindato dall'Atalanta, quindi lo vedo più un discorso, diciamo così, di fascino, però a oggi credo che sulla panchina del Napoli in pole position ci sia Conte.
Che poi lo chiedo sia a Orlando che in Pallomeni, no? Ad oggi, se Conte, per le sue caratteristiche, per il modo diciamo anche di impostare la sua squadra, qual è più vicino tra Napoli e Milan alle sue diciamo così idee, esigenze? Orlando, parto da te, quale vedi più vicino, come, cioè, tra Napoli e Milan per Conte?
Ma io penso che il Milan forse gli possa garantire, anche se De Laurentiis ha detto che gli mette a disposizione un mercato favoloso, quello che si legge, poi dopo mi sembra anche un po' strano, visto che il Napoli non andrà neanche in Champions.
Beh, però cedendo Osimhen nel mercato puoi fare,
sì, no, certo,
un paio di pezzi buoni, però puoi fare.
Però anche il Milan tramite la proprietà ha fatto sapere che comunque la squadra va rinforzata. Io mi immagino, se il Milan compra bene sia in difesa e sia un esterno, alzi Teo Hernandez lo fai giocare alla Di Marco, diventa un 3-5-2 perché Conte fa quello. Io penso che il Milan abbia già una struttura che possa essere appetibile a Conte, poi dopo è tutto da vedere. Però ripeto, io alzerei un po' Teo Hernandez, perché lì in fase difensiva comunque qualche problema me lo crea sempre. Se trovo l'esterno dall'altra parte con caratteristiche così importanti, un difensore da affiancare bravo, forte, veloce all'inglese, che mi sfugge il nome, chiedo scusa, a Tomori, sì. E secondo me il Milan è fatto.
Quindi tu alzeresti Teo Hernandez come idea, sì, con Conte. Stefano, tu sì, che dici tra le due?
Vabbè, premesso che io Conte lo vedrei bene ovunque, però ha detto bene Massimo, insomma il Milan ha già una rosa importante, soprattutto avrebbe anche fuori dal campo, per modo di dire, anche l'ausilio, il sostegno di Ibrahimovic, Conte, e quindi questo è un aspetto da non trascurare. Però io lo vedrei meglio al Napoli.
Tu lo vedresti meglio a Napoli?
Perché frenerebbe magari una potenziale fuga di talenti, insomma Zielinski sappiamo che andrà all'Inter, che Osimhen verrà ceduto con ogni probabilità, però incasseresti soldi di Osimhen e fare tre acquisti con Conte. Insomma, Conte è uno che richiama, no, l'attenzione, certo, anche dei calciatori più importanti.
Ti fa crescere anche la pill.
E poi c'è da sistemare qualcosina. Io ho tre acquisti, uno in difesa, uno in mezzo al campo, e magari un esterno che può andare a competere con uno a sinistra e uno a destra. E poi un attaccante di grido. Insomma. E la squadra è pronta. Probabilmente, non lo so, lo vedremo a fine stagione. Il Napoli, se uscirà dalle coppe, sarà un vantaggio per Conte poi rilanciare questa squadra. Sì. Quindi lo vedrei bene, lo vedrei
quando
bene.
Lui deve ricostruire poi.
E poi io mi rifaccio sempre le sue dichiarazioni. Ha detto: io sono stato a Milano, sono stato a Torino, mi mancano piazze come Roma e Napoli per quanto riguarda l'Italia. Però Paolo, che ne sa più di noi, io starei attento anche alla pista estera. Insomma, se dovesse arrivare una chiamata dall'estero, dalla Premier oppure dal Bayern Monaco, lui secondo me ci saluta.
Paolo?
Sì, l'ipotesi Bayern Monaco comunque non è un'ipotesi tanto remota, perché comunque i contatti ci sono stati, quindi diciamo che più il discorso è chiaro, sì, sulla Premier si libererà sicuramente la panchina del Liverpool, perché sappiamo benissimo che lui né al Chelsea né al Tottenham può andare, però il Bayern di Monaco, nell'eventualità che lui non scegliesse il discorso Italia, perché per me lui dà priorità all'Italia, come lui Conte, quindi nel caso non trovasse un accordo o col Napoli o col Milan, che sono le due società, perché è vero che c'è in piedi il discorso sempre legato alla Juventus, ma è una cosa più defilata. Sulla Juventus credo che sia abbastanza, diciamo così, indirizzata su Thiago Motta,
che si porterà pure qualche giocatore, Paolo?
Facile, soprattutto direi Calafiori e Ferro, perché comunque sia su Zirkzee è chiaro che la Juve comunque c'ha Vlahovic, quindi o sacrifica sul mercato Vlahovic e quindi può prendere i soldi per andare su Zirkzee, ma credo che Vlahovic e Chiesa, dovesse andare via Allegri, diventano comunque, per chi arriva, in questo caso Motta, due giocatori su cui costruire la Juventus.
Stefano, Zirkzee, Vlahovic, noi abbiamo parlato tanto giorni passati, no? Lì è una scelta.
È
che
un
deve...
calciatore che ha una sua unicità. Ne parlavamo prima fuori dai microfoni. Tu hai detto, sai Stefano, però insomma è uno che segna poco, vero? Però è un giocatore talmente unico che è funzionale in una squadra che gioca un bel calcio e soprattutto può contribuire alla valorizzazione dei suoi compagni di reparto. Cioè è un giocatore che è difficile trovare in giro, cioè lo vedrei molto bene, che ti posso dire, nel City di Guardiola, in un Barcellona, in un calcio superiore, Madrid, cioè,
già, io per esempio lo vedrei molto bene con Guardiola al posto di Haaland, guarda che ti dico.
Sì.
Che uno dice questo è matto, Haaland segna, però per le caratteristiche
bisogna avere
di
pazienza
gioco...
siccome è giovane ancora, deve ampi margini di miglioramento, soprattutto nella lettura della partita, nel decidere i momenti. Per esempio adesso il Bologna si trova in una situazione in cui conta quello che ha fatto Thiago Motta, ma conterà di più quello che faranno i calciatori, insomma, più rappresentativi, no? Ferguson non ce l'avrà, come diceva Orlando prima, adesso è rimasto Zirkzee, che è un giocatore unico, è un giocatore straordinario, tecnico, che potrebbe migliorare anche lo score se diventasse più cattivo agonisticamente. Però io gli ho fatto vedere, gli ho visto fare uno scatto imperioso di 80 metri, visto quando ha aperto ieri con Monza. Cioè, c'ha anche dei margini cioè è in continua.
Però per me segna poco.
Sì, ho capito, segna poco. Però perché lo dentro una squadra con degli esterni cattivi, con dei centrocampisti.
Tu dici a mentire,
secondo me lui è da grande club. Io no, no. Cioè, tutti danno per certo che va in Italia. Secondo me va all'estero. Cioè, se il Bologna, non lo so, Paolo. Paolo, ripeto, ne sa più di noi.
C'è questa ipotesi,
però
Paolo?
Secondo me adesso là tra Bayern Monaco, che c'è Paolo lì, un discorso, però lo puoi pareggiare. E sai, quindi se devi fare una plusvalenza il Bologna, adesso non lo so, il cartellino costa 80, ne devi dare adesso 30%,
35%
però al Bayern, dov'è che arriva e prende 50 milioni all'estero? In Premier,
sì, no, bravo, lo prendi all'estero, quello è.
Cioè,
allora,
il Bologna non è, deve ottimizzare, eh.
La priorità è capire se il Bayern di Monaco non vuol fare una plusvalenza. Cioè,
ma lui a Monaco non ci vuole tornare, però.
No, ma sai, il Bayern lo prende a 40, lo vende a 60, voglio dire, se ha già un accordo, certo. Perché la priorità comunque ce l'ha il Bayern. Poi se il Messi lascia cadere questa prelazione, a quel punto si aprono altri scenari. In Italia c'è soprattutto il Milan, che però secondo me bisogna vedere appunto chi andrà come allenatore al Milan, perché Zirkzee, come hai detto giustamente tu Stefano, è molto bravo a far segnare lui.
Al Milan lo vedrei benissimo, ad esempio.
Già il Milan è diverso, già il Milan lo vedrei meglio.
Deve giocare con i talenti, deve divertirsi, deve sprigionare l'entusiasmo.
Un
giocatore positivo, dai.
Esatto, quindi probabilmente già in una struttura come il Milan sarebbe sicuramente più valorizzato, esatto, perfetto. Quindi io credo che diciamo la pista italiana è soprattutto sul Milan. È anche vero che il Napoli ha i soldi
esatto,
per poter andare su Zirkzee.
Anche questo è vero.
Prenderà i soldi della clausola di Osimhen. Quindi questo è un altro discorso.
Lo vedrei bene pure lì, eh? Cravascheglia,
potrebbe. Ma Orlando, una Juventus che prende Motta, così facciamo un giro proprio. Stavo pensando adesso, se come diceva prima Paolo, no, due giocatori potrebbero essere Calafiori e Ferguson. Intanto aumenti lo spessore difensivo in mezzo al campo.
Ma Ferguson, non lo so.
Ferguson potrebbe essere, no? un obiettivo
della Juve?
È un obiettivo della Juve.
Sì,
anche
però
Ferguson,
Massimo non ce lo vedo io. No. Ferguson andare alla Juve, non lo so.
Sì, si è fatto male, adesso starà fermo.
No, ma al di là che adesso si sia fatto male, non ce lo vedo proprio.
Ha detto bene Paolo prima, cioè voglio dire. Della punta non se ne parla, c'è Vlahovic.
È quello che ti volevo dire. Tu tieni Vlahovic, prendi uno a parametro zero come Felipe Anderson, che sembra essere quello. A quel punto, in mezzo al campo, se devi fare un investimento, lo fai lì per aumentare la qualità.
Esatto.
Allora lì sono due i nomi: o Kukmaiers o Samardžić.
Prendi Ferguson
e sono due.
No, quello viene insieme a Motta, cioè devi aggiungere qualche altra cosa.
Ma sto Ferguson alla Juve da...
Tu non ti piace? Non,
no,
non
è... ma no, ti fa fare l'upgrade, cioè...
No, però ti può servire.
Non lo so, Paolo, tu
in mezzo.
Ferguson alla Juventus? Cioè, te presenti con Ferguson alla Juventus?
No, Ferguson più qualcun altro, mica solo lui.
Dai, ragazzi, non...
Orlando, aspetta, sento un attimo Orlando, poi vado da Paolo. Orlando, dicevi?
No, dicevo che se prendono Felipe Anderson, comunque è un giocatore esperto, che è molto bravo tatticamente, dunque va d'accordo con Thiago Motta qualora arrivasse alla Juventus. Chiesa dall'altra parte c'è Vlahovic, dunque in attacco secondo me sei più che a posto. A centrocampo devi fare qualcosa, sono d'accordo. Ferguson è un giocatore che a lui piace tanto perché ha questi tempi di inserimento, giocatore che insomma nel suo modo di giocare è fondamentale, come lo è Calafiori, perché Calafiori è il classico difensore adesso, che però fa il centrocampista aggiunto, ha un grande piede, non sbaglia mai, insomma è un giocatore che almeno quest'anno ha fatto veramente dei passi mostruosi in positivo. Dunque secondo me con tre giocatori la Juventus, che se dovesse prendere Motta, la squadra ce l'ha.
Paolo, questo scenario?
No, è vero quello che dice Massimo. Secondo me diciamo il reparto dove la Juventus interverrà molto è il centrocampo, sicuramente, e bisogna, secondo me, ruoterà molto sul rinnovo o meno di Rabiot. Se rinnova Rabiot, allora possono andare su un giocatore che potrebbe essere Kopp Meiners, Samardžić o Ferguson. se non dovesse rinnovare Rabiot, secondo me gli innesti al centrocampo della Juventus sarebbero di qualità 2, non 1.
Ah, quindi dipende da Rabiot, cioè se Rabiot non rinnova, che va via, allora lì ne mettono 2 dentro.
Sì, secondo me sì, secondo me sì, assolutamente.
Vabbè, vediamo.
Comunque Rabiot è un giocatore che ti garantisce a livello anche, diciamo così, di statura europea un livello importante, per cui non è che
tanto ragazzi tu devi fare la Champions il prossimo anno, il mondiale per club deve aumentare la rosa, sì, lo spessore della rosa va aumentato,
la qualità,
certo. Vediamo, però insomma qualcosa devi, lì in mezzo devi fare, ecco perché io sono d'accordo con Orlando quando dice la punta davanti, cioè spendere, andare a fare a Zirkzee, che tu c'hai Vlahovic, credo che si possa andare a investire in un altro
sul centrocampo,
sul centrocampo soprattutto, che ha palesato delle problematiche. Vabbè, vediamo un po',
e anche gli esterni bassi, perché la Juventus sulla sinistra è messa male, sono anni che ha quel problema col terzino, lui gioca a 4, dunque lì va.
Però siamo sempre lì, Massimo, Paolo, cioè sì, deve spendere, cioè da qua non, io non so che cosa farà la Juve. Faccio un esempio, no? Nel Bayer Leverkusen quest'anno uno dei giocatori di rivelazione è stato Grimaldo.
Sì.
Allora vengo al tuo discorso a sinistra, cioè una squadra come la Juve, un club come la Juve non può non cercare questo tipo di profilo, però là devi aprire la borsa, cioè voglio dire, da là no Paolo, cioè com'è pensabile non spendere almeno 80-90 milioni per rinforzare questa squadra, perché come diceva Massimo serve una a sinistra, servono due di qualità come dicevi tu, se Rabiot non rinnova in mezzo al campo, là davanti va bene, non tocchiamo niente, però insomma devi ritoccarla alla grande. C'è il mondiale per club, c'è la Champions League, c'è un campionato da onorare.
Allora lì secondo me la strategia della Juventus, voglio dire, le parole di Elkan sono state abbastanza indicative, al di là dell'aumento di capitale che hanno fatto di 200 milioni di euro, che comunque non sono pochi, c'è un discorso di prospettiva secondo me legato al fatto che alla Juventus rientreranno giocatori giovani che hanno mercato, uno su tutti sulle. Quindi bisognerà capire se Sulé può essere uno dei giocatori sacrificato sul mercato, per cui i soldi che arrivano da lì o da altre cessioni verranno dirottati. E poi c'è un discorso anche di possibile ingresso di nuovo socio all'interno del pacchetto azionario della Juventus, se ne sta parlando da tanto tempo. Io credo che queste uscite di Elkan vadano in questa direzione, e quindi se dovesse arrivare un socio di minoranza importante che ha rapporti di lavoro, di affari con la famiglia Elkan, credo che possa alzare questo livello anche degli investimenti.
Va bene, dai, staremo un po' a vedere. Allora Paolo, dai l'appuntamento, dai,
ore 23,
dai, su, ricordiamo, no? Dai, calcio totale, dai
calcio totale ore 23, canale 58, dedicato al premio Perzot di livello,
di livello,
bravo,
grande Paolo, grande Paolo. Va bene Paolo,
ciao Paolo,
buon lavoro, buon lavoro, a presto,
ciao.
A presto. Allora Massimone, ci dobbiamo fermare anche noi, tanto ci risentiremo poi in settimana, noi ci risentiremo.
Allora ragazzi, vi dico il mio programma, allora così stasera siccome c'è la Fiorentina in casa,
sì,
però io vado a fare l'Atalanta, dunque vabbè, Atalanta-Verona. va bene, però non l'ho capita molto. Prossima settimana Bologna, Roma-Bologna e poi Lazio-Juve.
Rimani a Roma, dai, non rompere le scatole, vieni qui.
No, devo restare a Roma perché...
Allora ci viene a trovare. Ci viene a trovare.
Era per dire che vengo a trovarti.
Oh, finalmente. Grazie, ce l'abbiamo in studio.
Ma senti una cosa, quindi il giorno quale sarà?
Aspetta, qual la prossima settimana praticamente
lunedì,
stai parlando.
Lunedì, quindi lunedì pomeriggio stai qua.
Sì, perché lunedì Roma gioca lunedì giusto?
Quindi lunedì?
Sì. Esatto.
E poi martedì c'è il ritorno di Coppa Lazio-Juve.
E allora lunedì puoi venire qui?
O martedì?
Lunedì sono
in viaggio
da voi in studio alle 2, alle 3.
Ma no, alle 2, vieni qua, facciamo tutto un lungo pomeriggio.
Alla grande!
Vai, Massimo. Ti aspettiamo, poi qualsiasi cosa ci mettiamo d'accordo, Massimo, come sempre.
No problem.
Un abbraccio, Massimo. Bene, ragazzi. Così. Ciao, un saluto a Massimo Orlando. Benissimo. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo un contributo dal premio Barzotte che ci è arrivato. Lorenzo Beccarisi è andato lì, ci dovrebbe essere un Simone Inzaghi. ricordiamo insomma che prima ci ha detto Paolo questa conferma che è arrivata di Conte, di Marotta, che ha confermato Inzaghi
e
Lautaro no, quindi si comincia a guardare, giustamente
si prepara la festa,
La festa con le certezze anche in prospettiva, quindi bene così. Udinese-Roma ripartirà dal 72esimo, ma quando? C'è l'ipotesi del 25 di aprile, quindi settimana successiva,
la liberazione.
Ci fermiamo, break.